La parabola del buon samaritano. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, ed il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?» Gesù rispose: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va e anche tu fa così».
Siamo arrivati alla metà dei nostri esercizi. Spero che possiate utilizzare un po' i foglietti che vi ho dato, con calma rifletterci sopra. Questa sera svolgerò un po' questo tema del samaritano, non evidentemente tutto il tema della carità, ma soprattutto questo aspetto, la carità come attenzione all'altro. E domani parleremo un po' dell'eredità di San Francesco. Ho una mezza idea, quindi la mezza idea di sollecitare anche qualcuno di voi, perché questa non è una predica proprio, non è un'omelia, quindi mi piacerebbe, magari ho già in mente qualcosa, vediamo un po' se rispondete, perché è anche la vostra festa, soprattutto la vostra festa, noi quindi state in preallarme, ho già in mente 2 o 3 persone, se mi date una mano penso che possa diventare qualcosa anche di più, cioè, che aiuta a essere più attenti. Questo tema è chiaro, è un tema, come dire, che finalizza un po' un corso di esercizi, perché il punto, lo scopo per cui siamo insieme è quello, come ci è stato ricordato anche nel bellissimo inno della carità, di allenarci a quello che vivremo per sempre in cielo, cioè la trasparenza totale gli uni e gli altri, accogliendo in noi il Signore dove c'è Dio. Sappiamo che dove c'è Dio c'è amore, c'è la pienezza della trasparenza gli uni verso gli altri. Il messaggio che ho visto in una di queste letture dell'ufficio di questi giorni, il bellissimo discorso di San Pietro Crisologo, dove dice: «La preghiera bussa, il digiuno ottiene, la misericordia riceve». Ecco, ci dice per esempio che la preghiera e il digiuno senza misericordia diventano inefficaci. O uomo, sii tu stesso per te la regola della misericordia. Il modo con cui vuoi che si usi misericordia a te, usalo tu con gli altri. La larghezza di misericordia che vuoi per te, abbila per gli altri. Offri agli altri quella stessa pronta misericordia che desideri per te. È un po' il cuore di quello che vorrei dire questa sera. E poi l'altro spunto mi è venuto dal messaggio del Papa per quest'anno, per la Quaresima di quest'anno, e il titolo è significativo, dice appunto: prestiamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone. È una frase di Ebrei, capitolo 10, versetto 24. Proprio in questo primo punto del suo messaggio il Papa scrive così: prestiamo attenzione alla responsabilità verso il fratello. Il primo elemento che vorrei considerare è l'invito a fare attenzione. Il verbo greco usato significa osservare bene, essere attenti, guardare con consapevolezza, accorgersi di una realtà. Alla lettera è avere la mente rivolta verso qualcuno, stare con la mente presso qualcuno. E il Papa cita alcuni testi della Bibbia, del Vangelo in particolare, dice: troviamo questo verbo usato quando Gesù parla dell'osservare gli uccelli del cielo, i quali senza affannarsi sono oggetto della sollecitudine di Dio. Lo troviamo anche quando Gesù parla nel discorso ecclesiale di Matteo del rendersi conto della trave che c'è nel proprio occhio prima di guardare la pagliuzza nell'occhio del fratello. E lo troviamo anche nella lettera agli Ebrei, al capitolo 3, versetto 1, quando l'autore di questa lettera dice di prestare attenzione a Gesù, l'autore, il sommo sacerdote della nostra fede. Continua il Papa: il verbo che apre la nostra esortazione, questa lettera, invita quindi a fissare lo sguardo sull'altro, prima di tutto su Gesù, e ad essere attenti gli uni agli altri e non mostrarsi estranei, indifferenti alla sorte dei fratelli. Spesso invece tra noi prevale proprio questo atteggiamento, l'indifferenza, il disinteresse, che nascono dall'egoismo mascherato da una parvenza di rispetto per la sfera privata. Oggi, in nome della privacy, a parte che poi non si è mai parlato così tanto come oggi di privacy, e per esempio, faccio un esempio, no? Non si sa come mai anche dalla magistratura escono così tutte queste intercettazioni che dovrebbero essere secretate, no? Vabbè, lasciamo perdere, non entriamo in questi campi. Però in nome della privacy, della sfera privata, tante volte ci si tira indietro e in un certo senso si creano degli alibi per il proprio disinteresse nei confronti degli altri. E il Papa continua: anche oggi risuona con forza la voce del Signore che chiama ognuno di noi a prendersi cura dell'altro. Anche oggi Dio ci chiede di essere custodi dei nostri fratelli, di instaurare relazioni caratterizzate da premura reciproca, da attenzione al bene dell'altro e a tutto il suo bene, che non è semplicemente un bene materiale, lo sappiamo bene, ma è anche e soprattutto un'attenzione alla vita spirituale dell'altro. Ecco, la parola custode richiama un po' il pastore, no? Colui che veglia sugli altri, per cui è attento al destino degli altri, non è che se ne frega o dice beh, affari suoi, come tante volte diciamo oggi. C'è questo verbo è molto bello, custodire l'altro. Il grande comandamento dell'amore del prossimo esige e sollecita la consapevolezza di avere una responsabilità verso chi, come me, è creatura e figlio di Dio. L'essere fratelli semplicemente in umanità, e in molti casi anche nella fede, deve portarci a vedere nell'altro un vero alter ego, cioè un altro me stesso, amato in modo infinito dal Signore. Per fortuna credo che questo oggi come consapevolezza aumenti, perché quando la televisione ci fa vedere, no? Quelle terribili immagini, non so, della Siria, del Darfur, credo che capiamo che si tratta anche di noi, cioè che quella gente lì, anche se è distante 6.000 chilometri, 10.000 chilometri, sono nostri fratelli, nostre sorelle, siamo noi stessi. E oggi una delle cose, sono stato a un convegno a Varese con degli esperti alla ricerca di quello che può accomunare gli uomini, al di là delle loro differenze di razza, di cultura. E quello che saltava fuori era proprio questo, che tutti, ricchi, neri, bianchi, poveri, così, ci riconosciamo in questo, di essere persone fragili. La fragilità è il minimo comune denominatore oggi che tutti gli uomini accettano, e soprattutto la fragilità di queste persone che vivono situazioni estreme dove la loro umanità è calpestata. Dovremmo dare un po' alla volta corpo a questa consapevolezza attraverso degli atti, non solo attraverso le guerre, ma non so, i modi dobbiamo trovarli, ma è chiaro che lo Spirito di Dio fa crescere questa consapevolezza. E il Papa termina dicendo, questo primo paragrafo, se coltiviamo questo sguardo di fraternità, la solidarietà, la giustizia, così come la misericordia e la compassione, scaturiranno naturalmente dal nostro cuore. Papa Paolo VI affermava che il mondo soffre oggi soprattutto di una mancanza di fraternità. Il mondo è malato, ma il suo male risiede meno nella dilapidazione delle risorse o nel loro accaparramento da parte di alcuni, piuttosto che nella mancanza di fraternità tra gli uomini e i popoli. Allora, entrando un po' in questo testo del Samaritano, vediamo come Gesù educa quest'uomo, questo scriba che gli ha posto questa domanda, ben circostanziato: chi è il mio prossimo? Gli fa fare come un cammino, lo prende per mano, e questa sera prende per mano anche ciascuno di noi. Innanzitutto, primo punto, la prima tappa, in cui sveglia la sua consapevolezza, è quello di notare che di quest'uomo ferito non si dice nulla, non si parla della sua identità, non ha un volto, è semplicemente uno che è nel bisogno, in bisogno estremo. Mettiamoci un po' nei panni di questa persona, lì mezzo morto, vede passare uno con la coda dell'occhio, vede che un sacerdote, dice, almeno questo si fermerà, va al tempio, speriamo che si fermi, e invece questo tira dritto. Poi passa un levita, anche questo è un uomo di Dio, speriamo che si fermi, e invece tira dritto. E poi si ferma e vede questo qui, probabilmente dalla foggia, riconosciuto che era un samaritano, questo qui mi dà la botta finale, mi finisce, no? E invece proprio questo qui si ferma. Si ferma e si prende cura di questo sconosciuto. Sono due sconosciuti e questo si prende cura di lui. Allora, questo è il primo punto che Gesù vuole presentare a quest'uomo per farlo maturare. Il prossimo cos'è? È un incontro innanzitutto. Rendersi conto che tu capisci chi è il tuo prossimo innanzitutto incontrando un altro. Credo che sia importante fare attenzione a questi due verbi. I due, il levita e il sacerdote, hanno incrociato quest'uomo. Il samaritano l'ha incontrato. Teniamo presenti questi due verbi. Quando andiamo in metro, quando vado in metro a Milano, c'è un sacco di gente che si incrocia, ma si incontrano solo persone che si conoscono, degli amici. Questo modo quindi di porsi di fronte all'altro, che è già implicito nell'Antico Testamento, l'abbiamo visto un po' per Giona ieri, no? Cioè il Signore che cerca di aprire la testa di quest'uomo, ha una visione universalistica, e quanto Giona facesse difficoltà per questo, diventa chiaro con Gesù. Gesù che presenta, per esempio, nel capitolo 6 di Luca ancora, questo Dio, questo Padre, che si prende cura di ogni uomo, che si fa vicino ad ogni uomo. C'è un bellissimo, la preghiera eucaristica della liturgia romana, un prefazio dice: in Gesù Cristo tu hai mostrato che ti sei fatto vicino ad ogni uomo e come padre ti prendi cura di ciascuno dei tuoi figli. Chiaro, raccontando questa parabola, Gesù aveva in mente il Padre suo, che aveva mandato lui per farsi vicino ad ogni uomo che è nella difficoltà. Gesù allora fa vedere che dietro questa sua lezione nei confronti dello scriba ha questa visione di Dio, del Padre, che ama ogni uomo senza differenze, lui che ama i giusti e i peccatori, Luca 6, che ama i vicini e lontani, che fa piovere sul campo di chi lo loda, ma anche sul campo di chi lo bestemmia. Prima tappa. Seconda tappa, Gesù cosa fa? Mostrando le azioni del samaritano, chiede allo scriba: non chiederti semplicemente chi è il mio prossimo, ma fai un altro passo. Chiediti in che modo ha amato quest'uomo, che cosa vuol dire amare. Cosa vuol dire amare il prossimo? Essere veramente attenti all'altro. E qui sono importanti evidentemente le azioni. Gesù pone l'accento più sull'azione, l'amore, che non su colui che riceve questa azione. E sottolinea i vari gesti, le varie azioni, i vari verbi di azione che quest'uomo compie. Si fermò accanto allo sconosciuto, gli fasciò le ferite, lo condusse all'albergo e pagò interamente il conto. Quindi il samaritano non si è chiesto chi fosse il ferito e il suo aiuto è stato disinteressato, generoso, ma soprattutto concreto. Gesù qui gli fa capire cosa significa amare il prossimo. Credo che ciascuno di noi abbia avuto qualche esperienza in proposito. Io quando ero in Camerun ho fatto 2 anni con i novizi e poi mi è stato assegnato il post-noviziato. Il post-noviziato era chiamato l'anno del cosiddetto lebbroso, perché con i giovani che finivano il noviziato andavamo a prenderci cura di persone in grosse difficoltà. Per esempio un gruppetto, 2 o 3 andavano in una classe di sordomuti, poi altri 2 o 3 andavano a passare una mezza giornata con i malati di AIDS e così via. E quindi ero un po' l'incaricato anche, diciamo così, della carità. Per cui quando arrivava alla porta del convento, anche in qualche caso un po' difficile, un po' complicato, chiamavano me, anche perché ero il bianco, quindi ero quello un po' finanziato, diciamo così. Però al di là di questo avevano scelto me. Una mattina mi arriva lì un ragazzo, accompagnato da una signora, ragazzino di 12 anni, con gli occhiali scuri, gli occhiali di sole, e mi dice: padre, questo qui è veramente un caso disperato. Il padre è un albinos, sapete, i neri con la camagione bianca perché non hanno la pigmentazione come gli altri. La mamma è scappata di casa perché non vuole più sapere né del marito né di questo figlio. Dopo ho capito perché. La figlia, la più piccola, era malata, e questo qui dopo ho capito perché era scappata. È solo coi nonni, però i nonni non sanno neanche loro quanti ne hanno in tasca. Io non so cosa fare, so che voi aiutate le persone in difficoltà, veda lei, ed è andata via. E io vedo questo bambino, cosa faccio adesso? Ho cominciato a parlare un po'. E poi lui si è tolto gli occhiali, dunque aveva l'occhio letteralmente fuori dalla testa, perché aveva un tumore all'interno che gli spingeva fuori proprio il globo dell'occhio. Una roba terribile. E lì mi sono ricordato della parabola del samaritano. E ho cominciato a prendermi cura di questo ragazzo. Ho cominciato a portarlo negli ospedali, andavo a prenderlo a casa dai nonni, l'ho portato a Yaoundé, nella capitale, a 400 chilometri, portarlo da un medico all'altro, e poi nessuno lo voleva perché pure poveretto puzzava. L'ho portato dalle suore, le suore spagnole, le chiamiamo noi le serve degli ammalati, e niente, un po' alla volta questo bambino poi è morto. E lì mi sono reso conto cosa vuol dire fare il samaritano. Prendersi a cura del bisogno medico, del bisogno psicologico, tutto quello che volete voi, è morto dopo qualche mese, per fortuna, povero, perché soffriva terribilmente, e ho capito cosa vuol dire questa roba qui, cosa vuol dire amare. Cioè fare perdere del tempo, dare del tempo per uno che è veramente disperato, che ce l'hai in mano tu la sua vita. Amare il prossimo quindi passa attraverso dei gesti molto concreti, ma è il terzo punto che è il più importante, quello che già un po' ho anticipato. Gesù a un certo punto, dopo aver preso questo dentro il discorso, dentro il racconto, gli dice: chi di questi tre ti sembra essersi fatto prossimo a colui che è incappato nei briganti? Ecco qui la terza fase, lo spostamento quindi è anche dal fatto di come si ama uno, di come questo uomo, questo ragazzo anche è stato oggetto di amore, al prossimo come soggetto che ama, cioè non devi più chiederti chi è il prossimo, sei tu che ti fai prossimo. Questo è il punto. Di questi tre, chi si è fatto prossimo a questa persona? Il prossimo, quindi, anche quello da amare, non si può definire. Possiamo solo noi farci prossimi. Non chiederti più, quindi, ci dice Gesù anche a noi stasera, chi sia il tuo prossimo, ma piuttosto fatti tu prossimo di chiunque. Abbatti le barriere che hai nella testa, che porti dentro di te. Certo, certe barriere sono anche logiche, non è che io posso prendermi cura di tutti. Però a forza di dire che non devo prendermi cura di nessuno, appunto non facciamo mai niente. Ricordo un altro caso, un certo, era un beninois, uno del Benin che abitava lì vicino a noi, e questo veramente aveva preso alla lettera le parole di Gesù. Prendeva tutti i matti che c'erano in giro e li aveva messi in un centro. Pensate un po', durante la guerra civile in Costa d'Avorio, in questo centro dove c'erano 700 matti, i matti guariti prendevano cura di tutti i rifugiati e hanno salvato un sacco di gente. Però questo, prendendo la lettera, un giorno c'era l'ambasciatore degli Stati Uniti arrivato a Abidjan per andare a vedere questo centro pilota. A un certo punto lui ha visto un matto mezzo nudo, gli ha detto: scusi, può spostarsi dietro all'ambasciatore, e ha preso sul matto. Dovremmo essere un po' tutti così matti. Se fossimo così matti, il mondo cambierebbe, e come? Abbattere quindi le barriere mentali che portiamo dentro e che poi costruiamo fuori attraverso un po' tutta una difesa. Questo è il vero problema. Allora Gesù dice, ribalta la posizione dello scriba, gli dice: convertiti, sei tu che devi cambiare. In che senso? Nel senso che dobbiamo far maturare dentro di noi la disponibilità a farci vicino, a diventare vicino, a spostarci da dove siamo per andare verso l'altro. La prossimità, quindi, non è uno stato, io qui, tu lì, ma è un'azione su di sé, non sull'altro. Un'azione su di sé nel senso che io decido di fare qualcosa di me stesso per l'altro. Io lo decido sapendo che l'unico potere che ho, l'unico potere che abbiamo veramente, è quello su noi stessi. Quello è l'unico potere da mettere in atto, anche se è quello che più rifugiamo, mettendo in atto un'infinità di giochi di potere sugli altri. E allora capiamo anche che in fondo questa parabola del Samaritano è proprio l'esplicitazione di quella seconda frase del comandamento di Gesù, che Gesù spiega, no? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, e il prossimo tuo come te stesso. Prima di poter amare come Cristo bisogna passare attraverso questo passaggio. Il come te stesso è fondamentale, e cerco di spiegare un po' quello che diceva anche il Papa all'inizio, no? In fondo, cioè che in fondo capire che l'essere fratelli in umanità e in molti casi anche nella fede deve portarci a vedere l'altro come un altro me stesso, amato in modo infinito dal Signore. Questo è il passaggio radicale. La carità quindi esige innanzitutto un lavoro su di sé. Il libro del Siracide dice: a partire da te intendi, capisci, comprendi i desideri del tuo prossimo e su tutto rifletti. Cioè, se noi non siamo implicati, non succede mai niente, non ci muoviamo mai. Occorre quindi leggersi dentro per comprendere l'altro. Ascoltare la sofferenza dell'altro è possibile quando ascolto e riconosco la mia. Il prossimo e al tempo stesso l'altro è me stesso. Quindi Gesù che cosa ha fatto con questa operazione del racconto del Samaritano, della parabola? Ha tirato dentro un po' alla volta questo scriba e gli ha fatto saltare tutti gli schemi che aveva dentro, no? Il prossimo evidentemente lui pensava come siamo tutti noi, è quello della mia razza, è il mio amico, cioè delimito, faccio degli steccati. Gesù gli ha fatto saltare tutti gli steccati. e gli ha fatto capire questo: tu sei capace di muoverti verso l'altro semplicemente se riconosci nell'altro la tua stessa umanità. E questo è il grande passaggio, questa è la grande scoperta che noi dobbiamo fare, che deve essere una scoperta anche empatica, di coinvolgimento effettivo. Insomma, per dirla breve, so che c'è un incidente, è capitato un incidente, mi dicono: guarda che sei dentro anche uno dei tuoi, pam, cambia tutto, vero? Non è più una notizia di cronaca, quella notizia si umanizza perché tocca la tua umanità. Infatti il passaggio cruciale è proprio questo, di entrare un po' in quella dinamica del cuore con cui Dio guarda ciascuno di noi. Quando Dio, per esempio, quando si parla dell'Esodo, nei capitoli secondo e terzo dell'Esodo, si dice, prima che invii Mosè, o quando invia Mosè, gli dice: ho ascoltato il lamento dei figli di Israele, ho visto, ho conosciuto, l'ho già spiegato, lo sapete benissimo, vuol dire che è un verbo profondo, no? Indica addirittura il rapporto tra l'uomo e la donna, quindi non è una roba semplicemente della testa. Sono coinvolto con le sofferenze del mio popolo. E il verbo che abbiamo sentito, ripreso due volte, chi fra questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Chi ha avuto compassione di lui? Gesù gli disse: va anche tu e fa così. E la compassione, sapete, questo verbo ha a che fare con le viscere materne. Non c'è niente di più forte del coinvolgimento della madre che vede un figlio che non va bene, che sta male, che ha avuto qualcosa, no? Questo è il coinvolgimento che Dio ha nei nostri confronti. Per cui non puoi metterti nel cammino della carità, nell'attenzione vera all'altra, se in un certo modo non partecipi di questa compassione di Dio. Il verbo greco, dice l'autore a cui mi sono ispirato, indica la lacerazione profonda, lo spaccarsi del cuore alla vista dell'uomo mezzo morto. Il dolore dell'uomo ferito colpisce il samaritano, che diviene nel suo stesso corpo cassa di risonanza del dolore altrui e risponde a tale chiamata di fatto facendosi vicino anche al proprio dolore. Facendosi prossimo al ferito, il samaritano si fa vicino anche al proprio dolore, si fa prossimo a se stesso. Credo che sia, dobbiamo anche chiedere la grazia del Signore di capire un po' queste cose. Voglio appesantirmi un po' su questo punto. Il verbo che compare qui compare anche in altri passi del Vangelo, specialmente quando Gesù, vedendo le folle, si dice: ebbe compassione di loro. Ho compassione, cioè ho pietà, mi sento toccato dalla situazione di questa gente, perché sono come pecore senza pastore. Poi ricordate ancora l'altro episodio, capitolo 18 di Matteo, quando quel creditore cattivo, no? Quello che fa il carognone col suo amico che gli deve 100 euro e davanti al padrone, al re, a cui doveva dei milioni di euro, si dice: abbi pietà di me che ti rifonderò tutto. E quello, si dice, colpito nelle sue viscere materne, gli condonò tutto il debito. Andiamo verso la fine. Ancora questo autore dice: vedere l'altro, quindi vederlo in questo modo profondo, è la condizione essenziale per farsi prossimo a lui. E continua: solo un io vulnerabile, cioè un io che, un po' abbiamo visto come nel caso di Giona ieri, è stato ferito lui prima, capisce che cosa vuol dire essere feriti, essere stati colpiti dal fallimento, può amare il prossimo. Il samaritano accetta di vedere, di ascoltare il dolore dell'altro fino a far risuonare in sé, nella vibrazione della compassione, la voce della sofferenza altrui. e questo è il modo di sentire di Dio. Ho visto la sofferenza del mio popolo, ho ascoltato il lamento dei miei figli, ho conosciuto la loro sofferenza. E poi c'è un piccolo fatto di questo poeta Rainer Maria Rilke, che diceva, cioè il fatto di vedere, no, l'importanza non semplicemente di fare la carità, ma di lasciarsi impressionare dall'altro, di essersi toccare dalla sua umanità. Quando abitava a Parigi, ogni giorno usciva di casa e si imbatteva in una donna, una mendicante, alla quale dava regolarmente un'elemosina. Un giorno le diede non del denaro, ma una rosa, e la povera donna si illuminò e esclamò piena di gioia: «Mi ha vista, mi ha vista». Ecco, noi dovremmo avvicinarci a ogni persona che è nella sofferenza, potendo sentire in questa persona: «Mi hai riconosciuto, mi hai visto nella mia umanità, nel mio bisogno profondo». Il rischio tante volte della nostra carità è che si tratti di una carità cieca, che fa molto per l'altro senza però vederlo. Ecco, termino con un esempio che ho preso dal mio caro maestro e amico padre Raniero, che è sempre molto efficace. Dice che fa l'esempio del mare di Galilea. Il mare di Galilea è un mare che brulica di vita tra le acque più pescose della terra. Ma sapete che vicino, cioè un po' distante dal mare di Galilea, c'è anche il Mar Morto, e che è un mare morto proprio perché non c'è traccia di vita in esso, intorno ad esso c'è solo salsedice, c'è solo sale. Eppure si tratta delle stesse acque del Giordano. La spiegazione, almeno in parte, di questi due fenomeni è questa. Il mare di Galilea riceve le acque del Giordano, ma non le trattiene per sé. Le fa defluire in modo che esse possano irrigare tutta la valle del Giordano. Il Mar Morto, invece, riceve le acque, le trattiene per sé e non ha emissari. Da esso non esce una goccia d'acqua. Per ricevere amore da Dio dobbiamo quindi darne gli uni agli altri, e più ne diamo, più ne riceviamo. E un'altra citazione di un bel articolo sull'autostima che è venuto fuori sulla Civiltà Cattolica del 21 gennaio 2012. L'autostima è il senso del valore di sé. Dice questa frase: quando la persona umana è capace di vivere relazioni interpersonali profonde e vere, cioè mettendosi in gioco totalmente, può anche conoscere se stesso con maggiore profondità e verità. Questa è una conferma psicologica anche del fatto che l'uomo è strutturalmente posto in relazione, e solo quando decide di farsi carico dell'altro, accettando con questo la fatica sia della conflittualità che della gratuità, egli incontra e conosce pienamente se stesso.